Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 febbraio. Vi leggo tutto quello che c'è scritto sui giornali di oggi e qualche commento anche personale sulle 3 ore e mezza di diretta che abbiamo visto ieri. Devo dire, molti italiani hanno visto ieri la diretta delle Olimpiadi, dell'inaugurazione delle Olimpiadi, perché uno share del 47-48%, 9 milioni di persone, insomma un bel pezzo dell'Italia se l'è guardata quella telecronaca. Io preferisco guardarmela che andare lì a vedermela, e devo dire ho fatto bene, anche perché possiamo dire una cosa, francamente, che due palle. No, va bene, io capisco tutti quanti i miei amici che dicono: ma era una cosa eccezionale quando ti ricapita, ma voglio dire, la corazzata Potionkin di vedere 90 squadre che arrivano, la spicciolata un po' a San Siro, un po' a Cortina o a Livigno, insomma. Pensa se stavi là a meno 3 gradi, no, però non vorrei dissacrare una cosa per cui tante persone magari hanno un punto di vista diverso, però sono, devo dire, contentissimo di essermela guardata a casa, perché mentre stavo comodo davanti al mio televisore, scherzavo con mia figlia, giocavo al giochetto elettronico, non so, ma facevo delle cose diverse, mi alzavo, facevo qualche cosa che allo stadio non avrei potuto fare. Scusate questa piccola considerazione personale, però 3 ore e mezza al freddo di San Siro per vedersi quella cerimonia, che peraltro avresti visto molto meno bene, penso, in loco rispetto a casa, beh, insomma, nessuno me la toglie. Voglio dirvi due o tre cose sulla cerimonia, perché ovviamente oggi è l'apertura di tutti i giornali. Vi segnalo che è anche l'apertura di la fotonotizia di giornali importantissimi internazionali, solo per citare gli americani, è la fotonotizia quella con i cerchi del Washington Post, è la foto centrale invece quella con i tubi che fanno uscire la vernice, non erano male quei tubi in alto, della scenografia del Wall Street Journal. Insomma, alcune considerazioni che vorrei fare. Intanto, i tre pupazzi, Rossini, eccetera, io li ho trovati drammatici, da fiera de paese. Parto con le cose negative, a giudizio mio. Quei tre pupazzi che stavano là, li ho trovati da fiera de paese. Proprio, ma che cacchio vuol dire? Poi, le tute, possiamo dire che queste tute, io oggi sono in tuta, per esempio, perché ho giocato a tennis stamattina, ste tute olimpiadi sono una cagata pazzesca, quelle tute bianche con le striscette. Pensate quante bella la giacca de Moncler, che non si poteva dire tale, fatta per i brasiliani, con dentro la bandiera brasiliana. C'erano delle, anche quella italiana di Armani era molto bella. E bravissimo, bravissimo il discorso di Giovanni Malagò. Io ho trovato stupendo il discorso di Giovanni Malagò, che difatti hanno fatto fuori sia del CIO sia dalle Olimpiadi, perché è uno sobrio, nel senso che ha detto delle cose che mi sono piaciute, è stato piuttosto veloce e vergognoso, bravo Claudio Binda, e sentire i fischi del pubblico quando si fidavano gli atleti israeliani è una cosa disgustosa quella, ma purtroppo, insomma, non mi stupisce. Io invece applaudivo a differenza del pubblico. Altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, devo dire, quella sorpresa che aveva evidenziato come si chiama, La Verità ieri, dell'arrivo in tram con Valentino Rossi, cioè Valentino Rossi che guida il tram, il vecchio tram di Milano, che esistono ancora, vi voglio segnalare quei tram, io lo prendo spesso, sono dei tram stupendi con tutte le sedie di legno, le sedute di legno, quel tram lì è Milano, quasi quanto il Duomo, e quel tram con dentro Mattarella, io l'ho trovata una buona trovata. Devo dire la verità, mi è molto piaciuta. Io non sono un grandissimo fan di Mattarella, anzi, penso che tra poco ne parleremo, per colpa di Mattarella, non lui personalmente, del suo entourage, ieri è successo un casino. Beccata la zuppetta, Nicola, solo evidenziati che sbagli una cosa: quelli che chiami comunisti sono dei proto-socialisti con il Patek, gauche, caviar, beluga, in una dimensione comunista, li sbattevano in Siberia. E devo dire la verità, c'è ragione, cavaliere. L'altra cosa che ho trovato molto, cos'è? Beh, e soprattutto overall, devo dire la verità, che sono sempre più importanti le cose che non avvengono rispetto a quelle che avvengono. E oggi Giannino Della Frattina è molto bravo, Giannino Della Frattina oggi sul giornale, e vi consiglio di leggere quel pezzo di Giannino Della Frattina, perché dice: beh, insomma, se il riferimento sono le ultime Olimpiadi fatte a Parigi, non più nello stadio, mentre questa è fatta nello stadio, dice Giannino della Fattina, la bellezza di queste Olimpiadi è che ci hanno tolto dei coglioni, tutte quelle follie woke, per esempio i tanti Gesù trans che ci siamo visti nelle minchiate parigine. E devo dire la verità che è stupenda questa notazione, perché ieri sul filo, voglio dire, sempre della retorica, la pace, l'armonia, ma ci sta, voglio dire, se la retorica non la usiamo in queste inaugurazioni, dove la usiamo? Io non la userei mai, ma infatti io non sono un osservatore attendibile. Ma ha ragione Giannino della Fattina, ragazzi, anni luce rispetto a quella follia francese della minchia che si sono inventati con la Senna balneabile, con il tableau vivant con dentro Gesù trans, appunto, insomma, che hanno definito invece che l'ultima cena la cena di Dionisio, perché avevano capito la figura di merda che avevano fatto. Alessandro Ghetti, i fischi degli israeliani dimostrano che i radical chic che possono spendere pacchi di soldi per un biglietto sono i comunisti con un Rolex. Disgustosa l'entrata in scena di Israele, siamo da tutti d'accordo con voi, ed è la notazione, diciamo, negativa, che però francamente non dipende dall'organizzazione, ma dipende dalla coglionaggine di un pubblico che è stato abituato a parlare di genocidio, no? Genocidio. Che cosa vi aspettavate? Almeno Mattarella non era sotto la pioggia come a Parigi, bravo Andre 1977. E altri commenti, Nello, almeno non ci sono le pantegane sullo snowboard, e devo dire la verità che poi c'è l'elemento invece più di polemica che oggi vedono tutti quanti i giornali, che indicano il dito e non la luna, perché dovete sapere che io l'ho vista quella telecronaca, l'ho ascoltata queste 3 ore e mezza di telecronaca con tutti quanti, che erano molto gioiosi, devo dire, questi ragazzi gioiosi che partecipano alle Olimpiadi mi hanno fatto, mi sono piaciuti, però va bene uno, va bene due, al decimo che due coglioni. Però rispetto a quella telecronaca dovete sapere che l'ha fatta questo Petrecca, che è il direttore, perché al posto suo, oppure mi sembra che sia il direttore, deve andarci Bulbarelli. Petrecca è considerato meloniano, Bulbarelli leghista, leggo oggi sui giornali. Penso che siano anche degli ottimi professionisti entrambi, però ieri Petrecca era chiaramente, diciamo, la telecronaca, insomma, lasciava a desiderare, ma non per gli errori, perché io quando lui dice benvenuti all'Olimpico invece era al San Siro, io vorrei tutti questi fenomeni che fanno i giornalisti di carta stampata, che scrivono con ChatGPT, brutti stronzetti, provatevi voi a fare 3 ore e mezza di diretta e vediamo quanto siete bravi nel portare a casa, diciamo, 3 ore e mezza senza neanche un errore, perché no, sono tutti bravi. In realtà la diretta è una cosa terribile, un evento è una cosa terribile. Aver scambiato come si chiama, la Matilda De Angelis, come si chiama, per Maria Carey, è chiaramente un errore che può capitare a tutti, che non deriva dal fatto che tu non sai chi è Maria Carey, che non sai chi è la Matilda De Angelis o come diavolo si chiama. Quindi io scuso gli errori della diretta, ma non scuso la povertà della diretta, nel senso che quella diretta, anche se dal punto di vista di regia mi sembrava molto ben fatta, e non riesco a capire perché nessuno lo noti, con la possibilità di vedere insieme 4, 5 setting diversi, non banale, vedere la costruzione non banale di quello che avevano fatto a San Siro. Beh, francamente, ad esempio, questo intercalare, lasciatemi dire, se qualcuno di voi rivedesse quella diretta e mi facesse questo favore, no, non ve lo chiedo, ovviamente sarebbe una tortura tipo Arancia Meccanica, e sentisse quante volte interveniva dicendo lasciatemi dire, ma cazzo sei lì, te lo stanno lasciando dire, perché ti hanno messo lì a fare la commento alla diretta, ma che tipo di intercalare della minchia è? Lasciatemi dire. È come resilienza, sono quelle cose che non posso più sentire. Però, insomma, a parte questo, devo dire la verità che tutto. Ho notato che Malagò ha ringraziato tutti tranne la Meloni, ha ringraziato il governo, mi sembra, ma anche perché il governo l'ha fatto fuori, aveva sbagliato a farlo fuori Malagò, questo governo, perché si capisce perfettamente che Malagò questa macchina organizzativa la domina bene. Ma ripeto, il punto fondamentale è che hanno fatto fuori quello che doveva fare la diretta i signori del Quirinale, così scrive La Verità ieri, perché il vero cronista che doveva occuparsi di questa cosa, Bulbarelli, aveva svelato in conferenza stampa che ci sarebbe stata la vicenda segreta di Mattarella che arrivava. Pazzesco. probabilmente ha fatto una cacchiata, però francamente farlo fuori perché il Quirinale è una specie di santuario intoccabile, fanno tanto i democratici, tanto il Trump, tranne il presidente Obama, tutte minchiate. Se qualcuno di noi tocca il Quirinale ci fanno un culo così. E l'avvantaggio di essere qui su questa zuppa con voi è che posso dire quello che mi pare, tanto non me ne fotte nulla, non me ne fotte nulla. Che mi possono censurare? Mi possono dire che non va di YouTube perché trovo che il loro modo di intervento, diciamo, non di Mattarella, ma dei suoi uffici è un tantino regale, mettiamola così, regale. La vera cosa di giornata, se non ci fossero stati le vicende olimpiadi, che dice qua? Ma sai che non sei allo stadio olimpico? Il minimo sindacale, ma lo sapeva, ma si sarà sbagliato, dai. Comunque sì, io sono sempre indulgente. La Maria Cheri potevano evitarla, dice, io pensavo che ci fosse Dua Lipa. Al di là di come la pensi, gli atleti russi senza bandiera non si può vedere. Hai ragione, Andrea 1977. Io la trovo una cosa terribile, così come trovo terribile il fatto che non abbiano abbiano fischiato gli israeliani, trovo e sono felice che ci sia stato un grandissimo applauso degli ucraini. I paesi alle Olimpiadi senza bandiera sono una cosa disgustosa. Benedetta Reiser, ma sul sito c'è la pubblicità perché su YouTube non c'è durante la diretta. No, non c'è pubblicità né su YouTube né sul sito durante la diretta. E quello che è successo ieri è che la Cassazione, dopo che è stato stabilito che ci sarà il quesito referendario il 22 e il 23 marzo, ha deciso sul ricorso di signori che avevano raccolto 500.000 firme per un nuovo quesito sul referendum di cambiare il quesito che era stato stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica su decisione del Consiglio dei Ministri. Questo è il mondo italiano, latino, occidentale che si va a farsi friggere. Cioè, noi abbiamo un Parlamento che ha votato una legge. Questa legge è una legge costituzionale e quindi, siccome una legge costituzionale non basta, che il Parlamento deve prima approvare una Camera, poi passare 3 mesi a approvare la seconda Camera, poi deve ritornare dopo 3 mesi e applicare la seconda Camera, una terza volta, poi una quarta volta. Poi, se tutta questa roba qui viene approvata con i tempi previsti dalla Costituzione, con le maggioranze previste dal Parlamento, beh, insomma, ci vuole un referendum se non c'è proprio una maggioranza bulgara nell'approvare la riforma costituzionale. E quindi si fa un referendum. Il referendum è: volete o non volete approvare questa riforma della Camera? Bene, e tu dici, in un paese normale che bada al sodo e non alle cazzate, che bada al sodo e non alle minchiate, tu dici, volete approvarla questa cosa? E quindi votate sì. Oppure non la volete approvare e votate no. Sapete perché è cambiato? No, perché questa è la cosa fondamentale. Io sono in grado di dirvi, perché l'ho letto sul Corriere della Sera di oggi, tutto sto casino, cioè che la Cassazione ha accettato il ricorso, è il seguente, perché dice: approvate, questo era il requisito che c'era, approvate il testo di legge XX approvato dal governo nel giorno tal dei tali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo testo di legge era la domanda per la quale i cittadini dovevano rispondere: sì, approvo la riforma della giustizia, no, non approvo la riforma della giustizia. Nel mio paese ideale, poi solo questo si dovrebbe riscrivere. Approvi la riforma della giustizia del governo Meloni? Sì, o no? E questo era una cosa che ti fa pensare che siamo un paese normale, un paese che non vive di regole di merda, un paese che non ti fanno la multa se vai 1 chilometro sopra i 70, se lì c'è i 70 e poi ti dicono che non è regolare l'autovelox e quindi devi fare il ricorso e poi c'è il TAR che decide se il ricorso è giusto o sbagliato e allora se il ricorso è giusto o sbagliato vai al Consiglio di Stato e poi ti girano i coglioni, dici faccio il Corte dei diritti europei. Questa è l'Europa dei morti. L'Europa dei morti non può dire approvi la riforma o disapprovi la riforma, dice approvi la legge data al dettaglio, approvata con il disegno di legge. Non contenti di aver fatto questa cosa, i promotori di questo ricorso dicono tutto il testo uguale, cioè approvi il testo della legge costituzionale votato dal Parlamento il 10 luglio, numero 35, eccetera, che questa è la modifica che fanno, che modifica gli articoli 87,10, 102,1, 104, 105, 106 della nostra Costituzione. Cioè, tutto questo casino perché nella domanda che ha previsto il governo e che ha accettato il Quirinale e ha approvato anche la Cassazione, Quella domanda deve essere integrata dal fatto che con quella legge si modificano degli articoli della Carta Costituzionale, l'87,10, il 102,1, il 104, il 105, il 106, che nessuno conosce! Che nessuno conosce. Avete rotto i coglioni, siete dei legulei di merda, siete degli azzeccacarbugli, il mondo va alla velocità della luce e noi oggi abbiamo il Consiglio dei Ministri impegnato nel capire come cambiare il testo di una domanda che tanto non si capisce una ceppa per aggiungere il fatto che si debbono modificare degli articoli della Costituzione che tutti sanno che si modificano ma che nessuno conosce, ragazzi. È una roba, cioè, ma c'è qualcuno che lavora? Io vi chiedo, ma qualcuno che fa il PIL c'è? In questo paese c'è qualcuno che fa PIL? C'è qualcuno che si sveglia alle 7 di mattina e produce un oggetto, produce un servizio, produce un'intelligenza non artificiale, produce un pezzo di pane, costruisce una zuppa? No! Noi abbiamo decine di persone che si occupano dei quesiti referendari in cui si citano articoli della Costituzione che vengono aboliti! Io sono. Siamo una follia, Elisabetta. Siamo una follia. Cioè, a casa vostra, voi dovreste fare. Vuoi riforma giustizia? Vuoi, non si vede, un fogliettino. Vuoi la riforma della giustizia? Questo avremmo dovuto fare. E loro invece si fanno tutte ste pippe mentali. E ovviamente la destra dice blitz delle toghe rosse, e poi oggi c'è il Consiglio dei Ministri, c'è l'intervista a Nordio che dice dobbiamo cambiare il quesito perché l'ha deciso la Cassazione, e però cosa succederà? Che loro cambieranno il quesito della Cassazione, e allora siccome cambiano il quesito, cambiano i termini e vorranno rimandare più in là la data del referendum, perché quelli che stanno sotto, cioè i no, pensano di recuperare terreno, mentre quelli che ritengono di stare sopra, cioè i sì alla riforma, pensano di perderlo. E quindi adesso noi perderemo, ci romperemo i coglioni perché ci sarà un Consiglio dei Ministri che deciderà se rimandare di qualche giorno, pochi giorni, dice Nordio, quindi una settimana dal 22 al 29, perché si deve cambiare il quesito. Vi ho spiegato che cosa c'è scritto nel quesito. Dai, se poi nel quesito fosse stato tricky, cioè se avessero fatto quelli del governo un quesito in cui potevi essere ingannato, questo quesito non si capisce una ceppa, come non si capisce una ceppa nel nuovo, perché si dice semplicemente fare riferimento a testi legislativi che nessuno di noi conosce. Questa è l'Europa. Questa è l'Europa, non solo l'Italia. Vedete, voi dite, vabbè, ma Nicola, ma tu di che cosa stai parlando? Questo è il mondo, diciamo, delle. No, no. Ieri che cosa è successo? Che arriva a fare l'amministratore delegato della Fiat, oggi si chiama Stellantis, un signore normale, un italiano, una persona normale. La persona normale arriva, vede i conti Fiat e vede, ma scusami, ma tutte queste cazzate di proposte dell'elettrico. Cioè, è arrivato quel Tavares che guadagnava decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro prima di lui, e ci aveva spiegato, ve lo dico perché lo leggo qua, che nel 2030 nell'Europa tutte le auto sarebbero state elettriche e che in America il 50% sarebbero state elettriche. Questo pensava quel genio che aveva il predecessore di Filosa. Allora, siccome uno che pensa che in Europa fra 3 anni tutte le macchine saranno elettriche, evidentemente conosce del mondo reale soltanto le mignotte che gli paga qualcuno, questo può conoscere, perché non sa niente. Uno che pensa che fra 4 anni sono tutte elettriche vuol dire che non ha mai viaggiato se non con l'autista, vuol dire che non ha mai preso una metropolitana, vuol dire che non è mai stato in una zona normale delle città se non i centri dove hanno i loro headquarters con i loro G7X, porca di quella mignotta. Questo qui aveva pensato che fossero tutte elettriche, ha fatto degli investimenti sull'elettrico che non servono assolutamente a nulla, paga miliardi oggi la Fiat e gli azionisti della Fiat per tornare indietro. Sapete quanto hanno messo? 21 miliardi di perdita. 21 miliardi di perdita. La sola Fiat perde quanto tutta la finanziaria dello Stato italiano perché i predecessori dicevano le cazzate dell'elettrico. Peraltro in Fiat c'era un signore che si chiama Marchionne che l'aveva salvata, che diceva che l'elettrico era una cazzata. Allora, perché vi cito questa cosa? Perché purtroppo anche la classe sociale più elevata, oltre che i romani burocrati, pensano che la realtà sia completamente scollegata da quello che che loro vogliono fare. Questi si occupano dei quesiti referendari, aggiungere o non aggiungere i commi della Costituzione, quelli si occupano dell'elettrico non capendo che è morto, è un morto che cammina. Chi ne paga il prezzo? Gli azionisti della Fiat che ieri hanno visto il titolo perdere il 25%. Ieri Fiat ha bruciato, in questo caso li ha bruciati veramente, 6 miliardi di capitalizzazione, vale 6 miliardi di meno, perché è arrivato uno nuovo e ha detto: ma ragazzi, ma che state a di cazzate? Peraltro queste cose piano piano le stavano facendo, leggo sul Sole 24 Ore, altre compagnie automobilistiche mondiali, tra cui Ford e General Motors. Invece i giapponesi, che si erano inventati l'ibrido, quelli della Toyota, l'avevano sempre detta questa cosa. Non è una roba folle. Questa storia della Fiat è pazzesca. Tra l'altro, il nuovo amministratore delegato dice esattamente questo: l'elettrico è una minchiata, non è il futuro dell'auto tradizionale. Nel frattempo, però, ovviamente noi siamo morti perché compriamo per regole europee auto elettriche cinesi che ci vengono venduti a livello basso perché sono finanziate dallo Stato cinese. Quindi noi siamo dei geni. Le nostre società hanno rincorso l'elettrico, non sono state in grado di portare a casa nulla perché ovviamente costa troppo in Europa e i consumatori italiani e europei sono obbligati a comprare per leggi europee auto elettriche che, non producendole gli europei, li producono i cinesi, sovvenzionati dal loro Stato, fino a quando le nostre società moriranno e loro finalmente ci spiegheranno fra 4-5 anni che magari possiamo usare anche le macchine a benzina. È una roba da matti ed è quello che sta avvenendo. Nel frattempo, due questioni di politica internazionale: l'attentato a Mosca fanno fuori, anche se non è morto, il numero due del GRU, che sarebbe militare segreto russo, e lì si continua a guerreggiare senza che facciamo finta di nulla, anche se noi facciamo finta di nulla. E poi, anche se solo l'avvenire lo racconta, in realtà questo attentato Islamabad in una moschea hanno ucciso 31 che pregavano il venerdì sera musulmani, vi dà il senso che le cose nel mondo arabo siano un po' complicate. Pakistani e afghani litigano dalla mattina alla sera, sciiti e sunniti non si amano in giro per il mondo, e devo dire che la violenza, diciamo, fondamentalista islamica colpisce gli stessi islamici. Bisogna sempre ricordarlo questo. Nick, se la UE ha pure stilato un regolamento sui citerioni storti, abbiamo detto tutto, ed è così, cara Elisabetta. Quindi il concetto fondamentale è che la violenza dei fondamentalisti è oggi diffusa. Una notizia che riguarda la politica italiana: due, Vannacci se ne vanno via, due della Lega e vanno con lui, e vedrete che questa cosa i giornali di sinistra ne parleranno assai, perché amano l'idea che la destra, e lo capisco perfettamente, possa dividersi, mentre Fedriga, che è uno dei governatori della Lega, dice: insomma, è una scommessa andata male, e dice: in realtà la cosa che noi non sopportiamo di Vannacci, anche se noi per esempio sull'Ucraina abbiamo posizioni diverse rispetto ai filo ucraini, come Porro, non dice Porro, dice, però non si deve mai confondere aggressore con aggredito, come fa Vannacci, dice Fedriga. Poi altra cosa che riguarda il PD, e nel PD ci abbiamo due letture completamente diverse rispetto all'assemblea di ieri, perché se leggi il Corriere della Sera dici che c'è stato un casino pazzesco perché Fassino ha criticato i giovani del PD di Bergamo, che hanno detto che i sionisti, scusatemi, che gli ebrei, che i maiali sono meglio dei sionisti, e che non è esattamente una cosa straordinariamente politicamente corretta da parte dei giovani del Partito Democratico di Bergamo. Pensate un po' voi questi, che testa che devono avere questi giovani democratici di Bergamo. Vabbè, e poi c'è Guerini e tutti i riformisti, Picerno, che si sono arrabbiati, gran casino all'Assemblea ieri, mentre invece se leggi Repubblica dici la Schlein compatta il PD. Hai notizie completamente diverso secondo che tu legga Corriere o Repubblica rispetto a quello che è successo ieri nell'assemblea del Partito Democratico. Voglio concludere con un'ultima cosa: hanno preso di Muisa Pucci. Pucci non è il grande direttore del TG4, peraltro oggi vedo che il TG4 è il TG che guadagna di più rispetto a tutti quanti i TG italiani, e lo leggo mi sembra il Corriere della Sera, che fa vedere che ha guadagnato l'11%. Sì, io sono molto contento perché 10 minuti viene dopo il TG, e il TG4 è fatto da Pucci, sta avendo un grandissimo successo anche grazie alla sua conduttrice Stefania Cavallaro, quindi top, grandissimo, silente silente, senza fare tanto il paracuro, senza fare tanto il pavone. Quello è un TG che sta andando da grandissima. Complimenti a Pucci, ma il Pucci di cui parlavo io e il comico che si definisce di destra e che fa battute a destra e a sinistra, che rompe i coglioni a tutti quanti. Io mi ricordo un suo sketch straordinario sui pendolari tra Milano e Roma in aereo, cioè. Mitico, mitico Pucci, a me piace da morire. Siccome lo hanno invitato a Sanremo, oggi viene attaccato dal Corriere della Sera, perché si dice che dicono rivolta sui social. Quando dicono rivolta sui social, che i social sono considerati una merda. Ma quando tu prendi un quotidiano che dice rivolta sui social è perché, non avendo elementi lui stesso per poter giustificare la sua antipatia nei confronti di Pucci, fa finta che stia avvenendo qualche cosa in un luogo non precisato che si chiamano social. Cosa vuol dire rivolta sui social? Che tipo di superficialità è la vostra per cui dite che c'è una rivolta sui social? Avete contato e avete fatto un sentiment? Sapete quali sono quelli che invece sui social adorano Pucci? E poi quando leggi l'articolo, leggi tra le altre cose, ma sai, è uno che fa le battute tipo Schlein, è un incrocio tra Alvaro Vitale e Pippo Franco. Beh, scusatemi, cosa c'è di male in questa battuta? Forse non piace al giornalista del Corriere della Sera, ma potrei raccontare le battute che fa Benigni, le battute che fanno tanti comici di sinistra rispetto diciamo, ai politici di destra. Questa sarebbe una brutta battuta, sì, può non piacerti, però è una battuta che per esempio a me diverte, come tante altre. Io adoro Pucci e l'idea che Pucci, che non è uno di destra, si definisce di destra, ma che fa battute a 360 gradi, venga, e lo si mostrizzi come è avvenuto oggi sul Corriere della Sera, dà il senso. Oggi c'era Gramellini e Franco, il più bravo dei giornalisti televisivi, Franco, e l'editorialista diciamo della rubrica di pagina 1 del Corriere della Sera. Tutti contro Pucci. Pucci, grande Pucci. Con te Sanremo sarà una grande cosa. Finalmente Pucci a Sanremo, questo mi viene da dire. E la rivolta dei social. Questo è un social, per esempio, perché in questo momento andiamo su Twitch, su Instagram, su Twitter, che si chiama X, su Facebook, oltre sul sito nicolaporro.it. Allora facciamo una cosa: quanto vale invece questo pezzo dei social che dice per fortuna che c'è Pucci a Sanremo? O non viene minimamente considerato? No. Perché la rivolta sui social è soltanto quella che fa comodo al Corriere della Sera. Un'imprecisata rivolta sui social soltanto per giustificare la propria antipatia, che non si ha il coraggio di esprimere direttamente, ma che si usa lo scudo dei social. Pazzesco. Ci vediamo domani alla stessa ora, zuppa di porro. Ciao. Forza, Pucci!